Vai.
Un saluto cordialissimo a tutte e a tutti coloro che sono collegati per questa nostra iniziativa, sia coloro che sono collegati in diretta, sia coloro che avranno magari l'opportunità di ascoltare quello che cercheremo di proporre anche nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Come ricordavo in altre occasioni e come veniva ricordato anche all'inizio di questa giornata, il tema del digiuno ha una grandissima rilevanza di carattere storico-culturale, non soltanto nel cristianesimo, ma la domanda fondamentale che quest'oggi ci poniamo per questo intervento, a che cosa serve digiunare, può sembrare quasi paradossale. Paradossale perché, diciamolo fin dall'inizio, il cuore del cristianesimo di tradizione biblica non è centrato sul digiuno e sulla privazione di cibo, sulla privazione di risorse fondamentali, ma piuttosto invece sulla convivialità relazionale, sull'incontro nella gioia, nel condividere vivande, cibi, in rapporto con Gesù di Nazareth e con coloro che assieme a lui si sono variamente manifestati. D'altra parte, se noi ripercorriamo, come brevemente faremo, quella che è la nozione di digiuno e digiunare all'interno della rivelazione biblica, Bibbia ebraica, Primo Testamento e Nuovo Testamento, i riferimenti possono essere molto interessanti e forse per qualcuno di coloro che si stanno ascoltando anche abbastanza sorprendenti. Condividiamo anzitutto la serie di passi, di testi che cerchiamo appunto oggi di commentare brevemente. Non sono rappresentate in questa silloge tutte le attestazioni della nozione di digiuno all'interno della rivelazione biblica. Io ho cercato di proporne attraverso la traduzione italiana della Conferenza Episcopale Italiana del 2008 gran parte delle attestazioni. Quindi considerando sia brani, passi in cui la nozione di digiuno fosse presentata in varia forma, si trattasse del sostantivo, di un aggettivo, del verbo, ma anche qualche passo in cui quello che è importante non è anzitutto la presenza di quel lessico specifico, ma il significato fondamentale di quello che è il digiuno. Infatti noi commenteremo fin dall'inizio due passi molto importanti della Torah Pentateuco in cui non troviamo il lessico del digiuno tout court, ma troviamo l'azione del restare privi di cibo per propria scelta. Faccio riferimento in particolare al passo di Esodo 34:28. Mosè rimase con il Signore 40 giorni e 40 notti, senza mangiar pane e senza bere acqua. Egli scrisse sulle tavole le parole dell'alleanza, le 10 parole. Un passo sempre all'interno della Torah Pentateuco è quello costituito nel quinto libro della Bibbia da Deuteronomio 9:9. Quando io salii sul monte a prendere le tavole di pietra, le tavole dell'alleanza che il Signore aveva stabilito con voi, rimasi sul monte 40 giorni e 40 notti, senza mangiare pane né bere acqua. Dunque, il primo caso, quello del passo di Esodo 34, fa riferimento alle seconde tavole della Torah che furono realizzate dopo che, a seguito dell'atto di idolatria del popolo, le prime furono rotte. Invece, il passo di Deuteronomio 9 fa riferimento ancora alle prime tavole della Torah. In un caso e nell'altro, Mosè decide di restare privo di cibo e di acqua per un periodo particolarmente significativo, 40 giorni e 40 notti, uno dei numeri simbolici più significativi della rivelazione biblica, che avrà, come tutti noi ricordiamo, certamente anche una serie di ritorni, in particolare neotestamentari, di cui poi ci occuperemo. Quindi la nozione prima nel canone biblico che noi troviamo circa il tema del digiuno è proprio questa, cioè la scelta di restare privi di cibo per sottolineare una maggiore vicinanza a Dio, una pienezza di rapporto con Dio in un atto fondamentale come quello del dono delle tavole della Torah, e quindi cercando di concentrare, Mosè nel testo si esprime in questi termini, tutta la propria attenzione su questo momento senza restare appesantito in nessun modo da qualsiasi tipo di vincolo materiale. Ed è tutto evidente che si tratta di un'azione simbolica. in particolare per quel che riguarda il restare senza bere acqua 40 notti, 40 giorni, una quarantina di giorni nella loro globalità, ma quello che importa è vedere in modo particolare quanto il tema della concentrazione nel rapporto con Dio, realizzata cercando di restare privi di gravami materiali o comunque di riferimenti che potessero distogliere da questa concentrazione diretta, ricorre più volte nella rivelazione biblica. E se noi ripercorriamo quelli che sono i vari momenti della riflessione che i libri storici, in particolare del Primo Testamento, ci propongono, beh, certamente possiamo attraversare vari momenti di questa componente della Bibbia ebraica, Primo Testamento, e possiamo soffermarci su qualche passo particolarmente significativo. Per quel che riguarda il tema dell'attenzione al ricordo degli affetti, in particolare al rapporto di difficoltà rispetto alla morte di un figlio, morte causata da un'azione direi negativa, un'azione assolutamente irresponsabile da parte del padre, ecco, facciamo riferimento al secondo libro di Samuele, al capitolo 12. La vicenda è nota: Davide, invaghitosi di Bezzabea, fece morire il marito di lei per potersi unire a questa donna in rapporto di particolare intimità. Il figlio che venne al mondo si ammalò. E in quel contesto, nella speranza di poter consentire a questo figlio di continuare a sopravvivere, Davide, il testo ce lo dice, il secondo libro di Samuele, capitolo 12, verso 16, Davide allora fece suppliche a Dio per il bambino, si mise a digiunare e quando rientrava per passare la notte dormiva per terra. Ecco, Davide cercò di chiedere a Dio, anche attraverso queste privazioni che si è autoimposto, di poter garantire la guarigione di questo figlio. Questa guarigione non avviene. E qualche verso dopo, a fronte del fatto che egli avesse smesso di digiunare una volta scomparso il proprio figlio, ai servi che gli ponevano questa domanda, Davide si esprime rispondendo in questi termini. I suoi servi gli dissero: che cosa fai? Per il bambino ancora vivo hai digiunato e pianto, e ora che è morto ti alzi e mangi? Egli rispose: quando il bambino era ancora vivo digiunavo e piangevo, perché dicevo: chissà, il Signore avrà forse pietà di me e il bambino resterà vivo. Ma ora egli è morto. Perché digiunare? Potrei forse farlo ritornare? Andrò io da lui, ma lui non tornerà da me. Ecco, in questa sottolineatura testuale, quello che è interessante è notare quanto il tema del digiuno sia connesso più che mai al tema della vita. Nel momento in cui la vita del figlio non è più presente, Davide vuole riprendere la sua vita secondo canoni normali. E a questo punto è del tutto evidente che il digiuno, che non è servito agli occhi di Davide per chiedere a Dio di guarire suo figlio, a questo punto viene abbandonato. D'altra parte, quel che era successo al figlio nella logica primo testamentaria, direi più antica, cioè l'idea di essere punito anche attraverso quella che è la condizione di vita dei propri cari, dei propri familiari, rispetto a proprie responsabilità, elemento che ha un valore simbolico importante, che viene poi superato in testi e passi successivi della stessa tradizione primo testamentaria. Ecco, tutto questo testimonia ancora una volta quanto questa dimensione del digiuno comunque è pensata in queste letture testuali come una possibilità di maggior concentrazione nel rapporto con Dio. E questo discorso continua evidentemente, vi sono vari altri passi che ciascuno dei presenti potrà certamente leggere e approfondire personalmente. Mi pare molto interessante vedere all'interno di questa tradizione storica di, potremmo dire, di riferimento ellenistico, per esempio il libro di Tobia, quanto il tema del digiuno cominci a essere, in epoche certamente più vicine a noi, quindi alcuni secoli comunque prima di Cristo, associato al tema dell'elemosina. Nel capitolo 12, verso 8 del libro di Tobia si legge: È meglio la preghiera con il digiuno e l'elemosina con la giustizia. È meglio la preghiera con il digiuno e l'elemosina con la giustizia che la ricchezza con l'ingiustizia. Meglio praticare l'elemosina che accumulare oro. Ecco, nella tradizione giudaica, nella tradizione culturale giudaica, l'associazione tra preghiera, digiuno ed elemosina ha una radice profonda, una radice antica. Ed è un tipo di considerazione, questa triplice serie di pratiche, ripeto, preghiera, digiuno ed elemosina, che vuole evidentemente saldare la relazione verticale, quindi l'attenzione nei confronti di Dio, del Dio della rivelazione del Sinai, con l'attenzione nei confronti delle esigenze di altri esseri umani. Quindi la relazione verticale è connessa con la relazione orizzontale, cioè quella tra gli esseri umani, degli esseri umani tra loro. Quindi preghiera, digiuno, elemosina. E in questa dimensione il discorso acquista un'importanza crescente all'interno di altri libri biblici dove in ogni caso il digiuno ha una, lo dico ancora una volta, una dimensione fondamentale nel segnalare e nel rafforzare questa attenzione nei confronti di Dio, questo rapporto nei confronti di Dio. E tutte le volte in cui gli esseri umani desiderano in qualche modo riconoscere delle proprie responsabilità, mettere a disposizione qualche cosa di sé per ricevere attenzione da parte di Dio, il meccanismo del digiuno viene frequentissimamente innescato. E se noi anche soltanto diciamo quello che è la ricorrenza limitata, dobbiamo riconoscerlo, dell'esito del digiuno nel libro dei Salmi, vediamo come varie considerazioni vengono proposte rispetto a questo tema. Salmo 35,13. Ma io, quando erano malati, vestivo di sacco, mi affliggevo col digiuno, la mia preghiera riecheggiava nel mio petto. Ecco, a sottolineare che nel momento in cui altri erano in condizioni di difficoltà, una delle pratiche scelte dal salmista è quella appunto del digiuno. Digiuno che può avere anche delle implicazioni, diciamo, meno religiose e più direttamente materiali. Al Salmo 109, verso 24, le mie ginocchia vacillano per il digiuno, scarno e il mio corpo è dimagrito. Il salmista riconosce la propria difficoltà di vita in questo momento e quella vacillare a causa del digiuno che egli si è imposto è una delle condizioni più dirette. Ecco, se noi procediamo nella considerazione della ricca tradizione primotestamentaria, arriviamo probabilmente a uno dei brani più significativi in una logica di digiuno, in una logica di digiunare che ha una dimensione non soltanto di auto riferimento alla persona che digiuna, ma anche una dimensione di apertura della persona stessa verso l'esterno, verso gli altri esseri umani, verso Dio, in una logica veramente di una vita in uscita da sé. Siamo al capitolo 58 del libro di Isaia. Siamo quindi nello scorcio finale del libro di Isaia, quello che gli esperti denominano come terzo o trito Isaia, il terzo strato del libro del profeta. Quindi certamente un contesto testuale non riconducibile all'Isaia storico, ma un contesto testuale ben successivo alla vita dell'Isaia storico, che è riconducibile all'ottavo secolo a.C., ma nella quale noi leggiamo, rispetto al tema del digiuno, una serie di considerazioni di particolare interesse. Perché digiunare se tu non lo vedi, mortificarci se tu non lo sai? Ecco, nel giorno del vostro digiuno curate i vostri affari, angariate tutti i vostri operai. Ecco, voi digiunate tra litigi alterchi e colpendo con pugni iniqui, non digiunate più come fate oggi, così da far udire in alto il vostro chiasso. È forse come questo il digiuno che bramo, il giorno in cui l'uomo si mortifica? Piegare come un giunco il proprio capo? Usare sacco e cenere per letto? Forse questo vorresti chiamare digiuno e giorno gradito al Signore? Non è piuttosto questo il digiuno che voglio. Sciogliere le catene inique, togliere i legami dal giogo, rimandare liberi gli oppressi e spezzare ogni giogo? Ecco, in questo passo di Isaia 58 notiamo il confronto tra una nozione di digiuno, è il caso di dirlo, piuttosto devozionistica, una nozione di digiuno di autolimitazione scissa completamente dal modo in cui si vivono le relazioni con gli altri, rispetto a una nozione di digiuno in cui il digiuno stesso è un simbolo, un segnale fondamentale di che cosa? Di una scelta di attenzione a tutte le situazioni di mancanza di libertà, a tutte le situazioni di vita soffocata che si ha modo di incontrare nella propria esistenza. E il digiuno che il Dio di Isaia richiede agli esseri umani è un digiuno, anzitutto, è il caso di dirlo, fuori di metafora, da tutte le occasioni in cui si prevarica sugli altri. Un digiuno, quindi, che è una limitazione della propria capacità di prevaricare sugli altri, proprio in questa logica di apertura alla loro libertà, alla loro liberazione. E questo testo vede in positivo quello che, in forma apparentemente diversa, ma per tanti aspetti anche simile, afferma il verso 12 di Geremia 14. Anche se digiuneranno, non ascolterò la loro supplica. Se offriranno olocausti e sacrifici, non li gradirò, ma li distruggerò con la spada, la fame e la peste. Ecco, in un contesto in cui, lo si vede chiaramente, il profeta denuncia la corruzione dei regnanti dell'epoca e prende posizione contro le scelte, di allontanamento da Dio, che i suoi contemporanei hanno espresso e hanno manifestato, ecco, allora il digiuno sa tanto di pratica falsa, sa tanto di scelta esistenziale per distogliere l'attenzione di Dio dalle responsabilità negative degli esseri umani, si tratti dei regnanti o dei contemporanei diretti di Geremia, rispetto ai loro simili, rispetto ai loro contemporanei stessi. Ecco, questo dà un po' il senso di una attenzione particolarmente vitale, vivace, intensa a un digiuno che non sia solo e soltanto una pratica religiosa per cercare un rapporto con Dio svincolato dalle scelte effettive verso gli altri esseri umani, ma un digiuno che in qualche modo abbia una componente simbolica da una parte e una componente effettiva dall'altra, esattamente in questo tipo di attenzione agli altri particolarmente significativa. E quello che mi pare molto bello, concludendo questa attenzione molto brava, molto rapida, molto breve, molto schematica alla riflessione primo-testamentaria, è quello che al capitolo 8, verso 19, il profeta Zaccaria propone. Così dice il Signore degli eserciti: il digiuno del quarto, quinto, settimo e decimo mese si cambierà per la casa di Giuda in gioia, in giubilo e in giorni di festa, purché amiate la verità e la pace. Il profeta fa riferimento ad alcuni momenti importanti, alcune scadenze importanti della storia di Gerusalemme e non solo di Gerusalemme, ma collega in modo assolutamente evidente la pratica del digiuno a una scelta di vita complessiva a cui gli esseri umani sono chiamati. L'amore per la verità e per la pace. L'amore per quello che è stabilità di relazione con Dio e con gli altri esseri umani e l'amore per ciò che è. L'ebraico Shalom è chiarissimo da questo punto di vista, una ricerca, una prospettiva di armonia che investa le relazioni con gli altri esseri umani, le relazioni con il creato, insomma, la condizione che l'essere umano vive nella propria scelta, è caso di dirlo, esistenziale diretta. Se da questi brevi riferimenti primo-testamentari passiamo a quelli neotestamentari, che sono numericamente certamente più esigui, nella silogia che io vi ho proposto qui, a fronte delle 47 ricorrenze del tema nei testi primo-testamentari, ne abbiamo 26 nel Nuovo Testamento. D'altra parte, però, la rivelazione neotestamentaria è molto più breve, testualmente parlando, 27 libri rispetto ai 46 del primo testamento. Dunque, in proporzione, restano comunque una serie di attestazioni significative. Ecco, se noi scorriamo rapidamente, e potranno farlo tutti coloro che eventualmente vorranno ricevere anche questa breve antologia di testi. Quello che è interessante è vedere come ci sono due riferimenti fondamentali nelle attestazioni dell'esito del digiuno nel Nuovo Testamento. Da una parte, nel capitolo 6 di Matteo, Nella continuità con la tradizione giudaica che connette preghiera, digiuno ed elemosina, il testo matteano ci dice in assoluta chiarezza cosa debba essere il digiuno e soprattutto come, in una pratica religiosa effettiva, l'essere umano debba vivere questa sua scelta, di carattere relazionale con Dio, diciamo così. Quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipocriti, che assumono un'aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità, io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu digiuni, profumati la testa e lavati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Anche nel passaggio tra la seconda persona plurale, digiunate, e la seconda persona singolare, tu digiuni, del verso 17, vediamo come il Gesù matteano ha l'obiettivo di concentrare l'attenzione dei suoi destinatari essenzialmente su questo, sul fatto che la questione del rapporto con Dio è anzitutto una questione che collega il singolo individuo a Dio stesso. Non è importante l'effetto esterno, l'acquisire meriti per questa pratica religiosa rispetto a coloro che circondano la persona coinvolta, quel che importa è che la serietà di questa scelta di controllo sulle proprie esigenze materiali, sia una scelta fatta in modo assolutamente spontaneo, ma anche assolutamente personale e intimo, riservato, sempre nei rapporti, lo diciamo ancora una volta, tra l'essere umano e Dio. Accanto a questa lettura, accanto a questa considerazione del tema del digiuno, ne abbiamo un'altra concentrata in particolare nei passi di Matteo 9, 14, 15 e nei paralleli che troviamo in Marco 2, 18, 20 e in Luca 5, 33, 35. Certamente con alcune differenze di carattere lessicale, con alcuni spostamenti tra un testo e l'altro, il dato di riferimento fondamentale è quello che possiamo tranquillamente riprendere nel testo di Marco, la versione evangelica più antica delle tre. I discepoli di Giovanni e i farisei stavano facendo un digiuno. Vennero da lui e gli dissero: perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano, mentre i tuoi discepoli non digiunano? Gesù disse loro: possono forse digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Finché hanno lo sposo con loro non possono digiunare. Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto, allora in quel giorno digiuneranno. Come dicevo all'inizio di questo mio intervento, il rapporto con il Dio di Gesù Cristo, il rapporto con il Nazareno crocifisso e risorto, per gli esseri umani è un rapporto di relazionalità, di convivialità, non anzitutto di astensione, di autolimitazione. E anche in questa espressione simbolica e anche con questa serie di metafore scelte dal testo di Marco e dei paralleli di Matteo 9 e di Luca 5, il dato ritorna abbastanza evidente. E la contrapposizione qui è tra le pratiche fini a se stesse, per come gli evangelisti le sottolineano, dei contemporanei giudei rispetto ai discepoli di Gesù, e la scelta che il Nazareno invita i suoi discepoli a fare. Il problema fondamentale non è il digiuno fine a se stesso. Il digiuno può essere un momento di preparazione e di attenzione al rapporto con Dio, ma è un momento transitorio, non è il dato obiettivo fondamentale nel rapporto con Dio. Certo, è fondamentale sapersi controllare, è fondamentale avere la propria capacità di non dipendere dal cibo, nel senso più ampio del termine, ma l'obiettivo fondamentale che nella rivelazione poi primo testamentare, ma ancora di più, molto di più nella tradizione neotestamentale, è la sottolineatura da una parte, certo, della radice giudaica nel significato del digiuno come autocontrollo sui propri bisogni materiali e come necessità di concentrazione maggiore nel rapporto con Dio. Ma in secondo luogo, in modo culminante, il dato di riferimento è invitare a limitare se stessi perché altri possano condividere quello che ancora non hanno. Quindi una sorta di digiuno, è il caso di dirlo, per allargare le possibilità di fruizione dei beni da parte degli altri. Ecco, allora, concludendo questo mio intervento, mi limito solo a qualche breve osservazione. Dobbiamo riconoscere che in questa ricca serie di riferimenti che la tradizione giudaica, meglio la tradizione biblica, ci propone, il dato del digiuno come sottrazione di possibilità, come limitazione nel rapporto con il cibo, è assolutamente presente. Ma dobbiamo riconoscere che nella tradizione cristiana, nei secoli successivi alla, potremmo dire, età biblica, al digiuno, il digiuno è stato utilizzato come pratica particolarmente insistita, ricorrente, intensa, a partire, dobbiamo riconoscerlo, anche da una certa di serie di letture di un cristianesimo fatto anzitutto di privazioni e sacrifici autolimitanti e non anzitutto di relazioni umane calde, calorose e di apertura verso la felicità. Qual è la ragione per la quale questo si è verificato? Le motivazioni possono essere molte. Certamente il passaggio dal radicamento giudaico a quello che è stato il fenomeno della ellenizzazione del cristianesimo, verificatisi nei primi secoli, direi in modo particolare dalla fine del primo secolo, con maggior riferimento al secondo, terzo e seguenti, ha portato anche sotto questo profilo una volontà non di condividere la importanza della condizione umana nella sua totalità. L'importante era separare nettamente tutto quello che era spirituale, o visto come orientato allo spirito, da tutto ciò che era materiale, corporeo. Ecco, questa è una dimensione culturale che il giudaismo non conosce e che invece la cultura greca ha ampiamente conosciuto. E quindi, anche per questa ragione, non è certo l'unica ragione, ma è una delle ragioni, abbiamo ereditato nei secoli un cristianesimo molto spesso assai più preoccupato di segnalare i limiti, le privazioni, le limitazioni, che non un cristianesimo, come dire, pensato per invitare, aiutare le persone a vivere in modo sereno, guardando alla felicità nel senso più totale del termine. E allora mi pare che, ferma restando l'importanza del controllo su di sé, sui nostri beni, sulle nostre capacità rispetto ai beni materiali, a cominciare dalle bevande, dal cibo, da tutto ciò che appunto è cibo nel senso più materiale e diretto del termine, il dato fondamentale è chiedersi sempre in che prospettiva e con che attenzione noi accettiamo o pratichiamo certi comportamenti. E allora il digiuno che verosimilmente è più richiesto, è più esigente, è più necessario, è una capacità di limitare noi stessi, perché molti altri che sono costretti al digiuno da delle condizioni sociali ed economiche proibitive possano condividere questi beni. E credo che in questa prospettiva, in questo controllo del nostro rapporto col cibo, in una prospettiva di apertura agli altri, consista quello che di più significativo può emergere dalla stessa rivelazione biblica, così come i testi ce l'hanno variamente proposta. E allora la domanda che rivolgo a tutti coloro che sono collegati e con cui concludo questo mio intervento, segnalando poi che nel fascicolo messo a disposizione vi sono anche alcuni piccoli strumenti per un eventuale sintetico approfondimento, la domanda fondamentale è questa: rispetto al cibo, rispetto alle risorse materiali nel senso più ampio del termine, io in che posizione mi colloco? Nella mia vita vi è tendenzialmente un'apertura alla condivisione, oppure vi è tendenzialmente una difficoltà nella condivisione? Ecco, grazie a tutti per il vostro ascolto e sono a disposizione per eventuali interventi o domande per chi le desiderasse. E il greco del testo letteralmente dice: sta scritto, non di solo pane vivrà l'essere umano, ma di ogni parola che esce attraverso la bocca di Dio. Allora, noi potremmo fare, al di là di tante considerazioni che su questo passo sono state fatte, figuriamoci, fiumi di inchiostro nei secoli, però potremmo davvero creare, io penso non forzato, un rapporto tra la necessità che, proprio ascoltando ogni parola che esce dalla bocca di Dio, si possa avere un atteggiamento di condivisione dei beni e di realizzazione nella utilizzazione che facciamo nel senso più profondo. più utile per tutti. Quindi io penso che questa potrebbe essere una cosa interessante, ma magari ci torneremo sopra, insomma, quindi vedremo come fare. Anche perché poi, tra l'altro, ecco, questo lo dico ad Aria, potrebbe essere interessante, una delle letture del corso di lettura del Vangelo secondo Matteo dell'Associazione Biblica della Svizzera Italiana, che è sul nostro canale YouTube, è una lettura esattamente di questo passo di Matteo 4, 1-11. Quindi potremmo creare il collegamento al link anche in questa forma, ma poi ci organizzeremo per farlo. Quindi è un'idea che mi è venuta adesso.